Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul. Meta. Jacket. Yul Metal Jacket.
Era diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Mamma mia, signori, che emozioni! Ho la pelle d'oca. Quasi dopo 8 mesi ci risentiamo, siamo tornati qui. Yul Metal Jacket torna su Radio Yulm. Sempre le stesse facce, per modo di dire, perché oggi in registrazione con me c'è il nostro Alessandro, però come speaker. Ale, ci
Ciao
sei, come stai?
Ciao a tutti, finalmente la profezia si è avverata. Ma abbiamo spodestato Anna, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo
dopo
fatta.
Dopo 2 anni siamo riusciti a buttarla fuori dal programma, ma no Ale, ma chi vogliamo prendere in giro? Anna in realtà non è con noi per questa sola puntata, per problemi tecnici, che ora non vi stiamo a raccontare perché perderemo troppo tempo, e noi, dato che non c'è, non vogliamo parlare di lei, almeno questa volta ce la possiamo fare. E
siamo
tra
liberi.
L'altro, un'altra persona che però questa volta ci manca con grande dispiacere e che salutiamo, che però non si deve offendere ma non rimpiangiamo, è la nostra Cinzia, che anche lei oggi non sarà con noi, sarà con noi come regista il nostro Massimo, non so se potrà parlare, si potrà sentire, io comunque lo saluto e penso che Ale si unisca a me. Allora, oggi, prima puntata, andremo un po' a fare un riassunto, anche un recap su quella che è la situazione di cinema al momento in Italia, sulle nuove uscite, sulle vecchie nuove uscite che dovevano uscire. Sarà una puntata un po'
un
complessa,
Tenet. Di cinema.
Esatto, sarà un Tenet di cinema. Bravo Ale, mi sei veramente piaciuto. Vediamo se sei pronto per questa nuova avventura. Ale, parlaci dei social.
Allora, potete seguirci su Instagram @radioyulm e potete ascoltare la nostra puntata, che andrà in onda ogni martedì alle 18 in replica il sabato alle 16, sul nostro sito rinnovato www.radioyulm.it.
Bene.
Thank you.
E questa era Money's Up by The Rolling Stones. Vabbè ragazzi, ma l'avete riconosciuti. Allora, prima di iniziare comunque vorrei fare i miei complimenti al nostro Massimo in regia e un po' a tutti i ragazzi della radio in generale, perché comunque voi dovete sapere, questo è un segreto, ma neanche più di tanto, che noi siamo in diretta da tre postazioni diverse. Il nostro Massimo in realtà non so dove viva, dove sia di casa, ma comunque a casa sua. Io sono a casa mia, a Milano, e Alessandro invece dalle montagne varesine insieme a Heidi. Tra un po' scende Heidi, ti viene a portare la colazione.
Sì, sì, ho la capretta, guarda, ecco, mi ha portato il latte.
Ti viene a portare colazione, cena, merenda, qualcosa del genere, no?
Magari, sarei Montelupo.
Magari, sarebbe molto divertente. Invece, allora, noi intanto partiamo a parlare di qualcosa di serio. Noi intanto parliamo del film Padre Nostro, che Ale, mi riaggiorni un attimo. Questo era un film che doveva uscire, un film che è uscito, fatto dopo, prima. Questo è un film che quando doveva uscire?
È uno dei tanti film che doveva uscire magari un po' tipo verso agosto, in tempo per Venezia. In verità è uscito a Venezia, è uscito dopo, insomma. Il nostro classico casino alla coronavirus, che oramai da marzo a questa parte ci piace tanto.
Guarda, proprio per dirla che ci piace tanto, mentiamo a noi stessi. Allora, Padre Nostro, vi dico un po' come funziona. Roma, 1976. Valerio Le Rose, non so, si legge in francese o è solo Le Rose?
No, Le Rose, è italiano.
Però mi faceva ridere.
Non stare a fare il raffinato, non sei raffinato, Giacomo.
Però è un bambino quando suo padre Alfonso, noto magistrato, subisce un attacco terroristico sotto casa. I genitori pensano che Valerio dorma, invece lui si sveglia e dal balcone assiste a parte della scena, anche se non ne parla con nessuno. Da quel momento la sua infanzia si consuma nella paura e in un costante stato di allerta, mentre i genitori cercano di celare a lui e alla sua sorellina Alice la pericolosità della loro esistenza sotto scorta. E l'antica abitudine di Valerio di inventarsi amici immaginari trova una materializzazione in Christian, un ragazzo di poco più grande, ma apparentemente molto meno spaventato dalla vita. Tutta la storia va vista attraverso gli occhi di chi non ha controllo sulla propria vita e per cui il non visto e il non detto acquistano proporzioni e incarnazioni che vanno ben oltre il reale. È in quest'ottica che Padre Nostro va valutato e accolto, e questo registro narrativo più onirico che fattuale veicola un bellissimo e struggente ritratto del rapporto fra un padre e un figlio maschio, che dal genitore vuole protezione e quell'esempio di virilità che nessun altro potrà dargli in egual misura. Interessante comunque in questo film proprio questa mancanza di potere, di controllo sulla propria vita, perché ora io vorrei fare una domandina ad Ale al volo. Ale, ma noi sappiamo che tu sei un appassionato di cinema, sei il nostro appassionato di cinema, sei il nostro personalissimo cinemaniaco, non me ne voglia il professor Canova, il nostro rettore, non me ne voglio, ma sei il nostro piccolo cinemaniaco di riferimento qui a Juventus.
Sono onorato Giacomo.
Come ci si sente in questo periodo? Comunque i veri cinefili, state un po' subendo questa, non lo so, questa nuova, cioè, situazione, queste nuove regolamentazioni, limitazioni appunto, com'è la situazione per i cinema?
La situazione è molto grave, proprio per non dire altri termini, perché comunque poca gente va al cinema, già ne andava poca prima, adesso ne va ancora di meno, la paura del contagio, che tra l'altro voglio fare un invito a tutti voi, che le sale sono tra l'altro il posto più sicuro dove andare in questo periodo. Secondo uno degli ultimi comunicati dell'Anica c'è stato un contagio su 350.000 persone che sono andati tra cinema e teatri, quindi ragazzi davvero è sicuro. Poi tra l'altro già le sale sono vuote, sarete quelle due o tre persone in sala, non sarà di certo la quarta che vi farà contagiare, quindi insomma potete, se avete voglia di andare a vedere quel film serbo-croato, perché oramai non escono altro che film serbo-croati, italiani, comunque meravigliosi. Quindi,
sì, no, è giusto, ragazzi. Ale, c'è bisogno di dirlo, bisogna comunque stare attenti, per l'amor del cielo, questo nessuno lo mette in dubbio, bisogna stare attenti, bisogna controllarsi, bisogna essere responsabili, però comunque per chi ama il cinema questo è un periodo difficile ma che bisogna sopportare. E ce la dobbiamo fare e torneremo tra poco. Intanto già sento la base che sale, grazie Massimo, e ci ascoltiamo Shot to Thrill by CDC e torniamo tra poco con Emma. We'll be right back. E questa è la carica degli SDC. Mamma mia. Comunque tu puoi prendere una qualunque loro canzone, ti caricherà sempre a palla come se fosse l'ultimo momento che devi fare qualunque cosa, tipo per la finale di Champions, mi viene così in mente.
Sì, la puoi mettere allora, anche sotto il film della comunione, comunque ti carica, quindi.
Sì, bellissimo. Questa intanto era Shot to Thrill per chi come prima non l'avesse riconosciuta. Oggi comunque andiamo un sacco di classici, facili facili. Intanto altro film, altra corsa questa volta. Ale, passo la palla a te. Ema, cosa ci sai dire di Ema?
Allora, vorrei innanzitutto dirvi che questo è Ema di Pablo Larraín, il regista, magari lo conoscete per Jackie, il film sulla moglie di Kennedy, che magari avete visto qualche anno fa al cinema e è candidato agli Oscar. Comunque film molto
che
bello,
comunque,
ve lo consiglio.
Scusami, aspetta Ale, ma solo il nome? Ma quanto è figo il nome? Puoi dirmelo lente un po' più?
Pablo Larraín. Non lo so, ragazzi, mia, è spagnolo, non ho idea di
che
come
che bel si dica,
quindi abbiate pazienza, vai, vai. Abbiate pazienza. Allora, vorrei parlarvi un attimo di Ema, prendete una piccola sinossi al volo, perché questo film, ho visto il trailer al cinema e ho detto, ma questo film è fuoco che brucia, deve essere una meraviglia visiva, incredibile, cioè una roba assurda, allucinante, visiva, oggettiva, magnifica. Allora, una breve sinossi per ingolosirvi. Ema è fuoco che brucia, Gaston il focolare che lo contiene, lei è una ballerina, lui il suo coreografo, insieme hanno adottato Polo, insieme hanno fallito la sua adozione, incapaci di gestire i suoi traumi, lo hanno restituito ai servizi sociali e adesso navigano a vista tra rimorsi e accuse. Ema vuole il divorzio e si rivolge all'avvocato che ha accolto Polo dopo il loro fallimento. La donna, ignara delle reali intenzioni di Ema, se ne innamora come il marito, un pompiere avvenente sedotto dopo l'incendio doloso della propria auto, perché Ema ha un piano e niente può fermarla. Ma ragazzi, dopo questa sinossi meravigliosa, come non potete correre al cinema, che tra l'altro ho visto il cinema più vicino a me, quello di Bellinzona in Svizzera, quindi ragazzi tirate fuori i vostri franchi e correte al cinema in auto, oltre
guarda,
confine a vedere un film.
Mi fa veramente strano che comunque il cinema più vicino sia Bellinzona, che di solito io lo sento solo in due casi, anzi no, guarda, tolgo anche il secondo e te ne lascio solo uno, nelle classiche canzoni del Pagante, ogni volta citano Bellinzona così, senza una base e senza...
Sei mai stato a Bellinzona, senza... Giacomo, è
da
andarci,
guarda,
è bellissima.
Ci devo andare al cinema, ora mi ci metto
esatto.
Un attimo.
Ora hai un'occasione per andare.
Sì, perché in fin dei conti, ora ci stavo riflettendo, anche in base alle parole che hai detto tu, Ema, come opera, come film, offre un po' questa esperienza un po' stordente, quasi da musical, non so se... che è anche un po'... cioè, è quasi stilizzato, non
sì,
ti sembra
sì.
Neanche un film, è un po' lontano dai nostri canoni classici comunque, perché noi, beh, il cinema spagnolo... o comunque il cinema
poi più cileno,
esatto, tendenzialmente latino, sono molto simili. Oddio, io non devo essere sincero, ma tu questo già lo sai, non sono un grandissimo fan del cinema proprio spagnolo, quei toni un po' troppo caldi, quasi delle volte anche però
calienti.
Talmente caldi da storpiare, che molto spesso, se voi fate caso per esempio alla fotografia dei film spagnoli, non è mai un rosso che è rosso né un verde che è un verde, è sempre quasi quel distorto, quasi come
ma
se
questa
fossimo...
quarantena ti ha aperto l'occhio, oserei dire.
Ma
proprio.
Che no,
lo
è
vedi,
che di solito...
il verde che non è verde, il rosso che non è rosso, cioè
no, ma che di solito, questo è sono due anni che lo dico, il problema è Anna, perché quando c'è Anna chiaramente non posso farla sfigurare ogni volta, e quindi solitamente mi trattengo nelle mie sciocchezuole, non posso
dai,
dire
non spariamo a zero su Anna, spariamo invece proprio sul cadavere, no dai, si scherza, Anna sei nei nostri cuori, ti rivolgiamo
sì,
al più presto.
Anna ci mancherà un sacco.
Mi
e
mancherà
comunque,
questa
quindi...
libertà in futuro, quindi...
Sì, sì, penso, anche perché sono convinto che finirà presto. E quindi stavo dicendo, anche cioè io non sono un grande appassionato, su questo tema, la fotografia tu ci hai fatto caso più o meno... come potrebbe essere, se è di quella che piace a me o di quella che non piace a me, così giusto per
questa
per
è roba che piace a te, perché ti dico, questo ha molto vibes alla Refn, proprio questi colori al neon accesissimi, un blu che è un blu pieno, un blu al neon, un rosso
sì,
che è un
sì.
Rosso al neon, ma cioè proprio, Giacomo, ti dico, guardati il trailer e rifatti gli occhi perché sembra una bomba a mano.
Quindi non è il classico, non è la classica fotografia spagnola che ogni volta che vedo, io puntualmente quando... magari girando un po' per i canali, becchi film in spagnolo con Banderas, no, non con Banderas, con Javier Bardem, io puntualmente dico, va bene, lui è bravo, sì, ma non ce la
ma
posso
ma la fotografia
fare.
È troppo spagnola, è troppo spagnola la fotografia.
Potremmo coniare un nuovo tema, e nel frattempo ci ascoltiamo Rebel Rebel di David Bowie, buon ascolto, a dopo. Got your mother in a world. E questo era il magnifico David Bowie con Rebel Rebel. Vi ricordo, siamo su Yul Metal Jacket. Ci sono io, Giacomo, c'è il nostro Ale da Varese. Ciao Ale, ci sei? Mi senti ancora?
Ci sono.
Perfetto, c'è anche il nostro Massimo in regia. Allora, finita questa canzone, andiamo a parlare. Fortunatamente torniamo nel nostro paese. No, anche forse Padre Nostro, non ricordo precisamente.
Anche Padre Nostro era il nostro paese.
Anche Padre Nostro era di italica derivazione. Arriviamo al film Non Odiare, che forse è quello più conosciuto tra quelli di cui stiamo parlando oggi. Uscito neanche poco tempo fa, è uscito 2-3 mesi fa.
È uscito qualche settimana fa, mi sembra un mesetto fa.
Un mesetto fa all'incirca. Infatti, allora probabilmente hanno fatto una buona campagna di comunicazione, perché io questo film praticamente mi sembra di averlo già sentito verso giugno-luglio. Io non so come sia possibile che già vedevo il trailer di questo film, che vabbè è un trailer che un po' si fa notare perché c'è il nostro caro Alessandro Gassman. Ma allora, prima di iniziare, Ale, me ne vuoi parlare tu? Se no vado io tranquillamente, tanto questo film ormai talmente tante volte lo so a memoria.
Questo film era candidato a Venezia nel premio principale, era candidato al Leone d'Oro, e praticamente parla di Alessandro Gassman, che è un medico importante di origine ebraica, che dopo determinati fatti si ritrova a dover soccorrere un ragazzo che è in fin di vita. Alessandro Gassman, da buon medico, gli strappa la maglietta per medicarlo, ma nota un qualcosa, che è una svastica tatuata sul suo petto. E allorché Gassman, che deriva da una famiglia che è sopravvissuta ai campi di concentramento, decide di lasciarlo andare e di non salvarlo, e quindi fa un'omissione di soccorso, e quindi il film è tutto basato sul suo forse rimorso, forse no. Andate al cinema, allora, scopritelo.
Non so perché, ma ora probabilmente Ale non ha questa mia famosissima cultura pop, ma questo film mi ricorda tantissimo un episodio della serie Grey's Anatomy. Non so se ti è mai capitato di vederlo, ma
mi è capitato e mi sono anche addormentato, quindi
infatti non è una delle mie preferite a livello medico, però proprio in una loro puntata c'era appunto, guarda caso, un medico. No, era un paziente con una svastica che aveva bisogno di un trapianto d'organi, e alla fine, fine della vicenda, questo trapianto d'organi glielo fanno, perché comunque le serie TV troppo spesso, almeno quelle che passano in televisione, devono sempre avere un bel finale, non ho mai capito perché.
Esatto, che poi tra l'altro questo è tratto da un fatto di cronaca davvero avvenuto in Germania, tra l'altro, quindi
ancora più
bello succoso, bello piccante questo argomento.
Sì. No, che poi comunque è interessante anche vedere, perché almeno da quello che mi è apparso sul trailer, comunque vedendo alcuni video, perché devo essere sincero, ragazzi, io non ancora ho la fortuna di vedere il nostro carissimo Alessandro Gassman. È un film che secondo me gli può essere riuscito a livello attoriale, perché ha fatto lì un sacco di silenzi e pause vedendo anche il trailer. Apparentemente non parla praticamente mai, non so se è una sensazione solo mia o se magari è semplicemente il montatore che quando ha voluto creare la clip non ha messo quasi nessun
Giacomo. Stai mettendo in dubbio le capacità attoriali di Alessandro Gassman?
No, neanch'io,
no, perché comunque Alessandro Gassman io l'ho particolarmente apprezzato quando parlava e basta col voice acting di Gatta Cenerentola, finché io, come sempre, se non ve l'ho già consigliato,
ve lo consiglio.
Film incredibile. Tra l'altro Alessandro Gassman fa un ruolo da doppiatore, da voice actor, assolutamente sensazionale, quindi no, è un grande attore.
No, allora, che comunque sfortunatamente troppe poche volte lo sentiamo nei film, e puntualmente sono sempre film molto particolari, neanche granché. E nel frattempo ci ascoltiamo Baby Blue by Badfinger. Yes, I got what I deserve. Kept you
I'm
Baby Blue dei Badfinger, e torniamo qui nel nostro studio virtuale, dai, sempre per ricordarvi che siamo totalmente distanti e che non ci vediamo. Arriviamo a parlare di un film, altro film molto interessante, Dogtooth. Ora spero che non mi stia sentendo la mia prof, la mia professoressa di inglese, non so se l'ho pronunciato bene. Che cos'è? Dente di cane, giusto?
Sì, sì, chinodontas in originale, in greco.
Ah, sì, perché ci sono alcuni riferimenti al mondo greco, perché da qualche
parte... Perché il film è greco.
Appunto, quindi, era una battuta, Ale, sono contento che a distanza comunque continui a capire il mio sarcasmo e il mio umorismo.
No, Giacomo, fa sempre, come dire, non posso dire quel termine profumato perché siamo in radio, non posso dire.
Vabbè, fa niente. Allora, da qualche parte sotto l'acropoli, dietro il muro di un'alta villa, vive una famiglia autarchica. Il padre, in comunione con una moglie sottomessa, ha deciso di crescere i propri figli al riparo dal mondo. Soltanto lui ha il diritto di superare i confini del giardino e il dovere di mantenere la famiglia. Tutte le menzogne passano per lui, anche la collera, fino allo scacco. Figlio e figlio restano a casa a imparare una vita che non ha nessuna corrispondenza col reale, a covare il nido, una madre che li alleva nel culto della performance, evocando, per trattenerli dentro, una minaccia esterna. L'educazione passa per l'apprendimento di parole che hanno perso il loro referente, quella sessuale per un'impiegata della fabbrica dove il padre è dirigente, assunta per soddisfare i piaceri del figlio maschio. Cristina è l'enigmatico ospite che porterà scompiglio nella tradizione. E non dico oltre. Allora, e Ale dobbiamo essere sinceri. Prima di rientrare, stavo facendo un po' una discussione su questo film per decidere a quale assomigliasse di più dei film che chiaramente conosciamo di più. Ale, tu avevi qualche idea?
Allora, ragazzi, innanzitutto questo è un film di Lanthimos, il regista della Favorita. Probabilmente voi lo conoscete per aver diretto appunto La Favorita con Emma Stone e Olivia Colman, che ha vinto tra l'altro l'Oscar a miglior attrice l'anno scorso. Quindi... Candidato e vinto, tra l'altro, bravo. Magari
Aspetta,
avete visto...
l'anno scorso o 2 anni fa?
2 anni fa,
Due anni fa, perché l'anno scorso ti vorrei ricordare che vinse la Zellweger, no?
Può sì, essere? Sì, per Lucy.
Mia. Oggi sono veramente carico a pallettoni.
Sei sul pezzo, sei più bravo di me, Giacomo, complimenti.
Mi dice di 2 anni fa, Vai, scusa.
Vabbè, no, figurati, era doveroso fare questa digressione. No, appunto, il film, se avete visto anche The Lobster, Il Sacrificio al Cervo Sacro, è quello, ragazzi, è Lanthimos, è grottesco, è un thriller estremamente grottesco, che tra l'altro noi ragazzi del vecchio secondo anno di cinema dobbiamo vederlo come film in esame. Giacomo, tu l'hai dato l'esame di cinema?
Allora Ale, io non ho capito perché dobbiamo rovinarci una diretta così bella.
No, dobbiamo pur ricordarci che siamo in università in ogni caso.
Sì,
quindi...
ma io me lo ricorderò, anche se non la vedo, sembra... me lo ricordo.
Ce l'abbiamo nel cuore.
Sì, perché me lo ricordano ogni sera prima di addormentarmi e ogni mattina appena mi sveglio, subito mi si palesano nella mia immaginazione questi film.
Beh, adesso ti ricordo che dobbiamo anche laurearci, quindi...
Ale, quindi oggi proprio...
Quando devi dormire ti devi palesare quell'immagine.
Vorrei parlare con Massimo per togliere il microfono ad Alessandro, che penso si stia... Sta andando lontano. No, invece io devo essere sincero, non so perché, mi ricordava un po' questa chiusura, questo film registrato in una villa, cioè comunque un mondo chiuso, chissà perché mi ricordava un po' il Parasite, che tu mi dici di no.
Ma no, nel senso, il buon Bong si sarà ispirato, però, nel senso, a parte la villa... non credo, cioè, magari sì, alcuni elementi...
No, perché comunque
comune,
qui noi parliamo
però...
di una famiglia... E poi di un elemento esterno che arriva a creare sconfitto.
Quello
noi
è anche
che
vero.
Parasite
è vero.
Non è proprio così, però è molto simile. Un elemento esterno che distrugge ciò che è interno alla villa, ciò che la villa rappresenta. Quindi io qualche... come si può dire? Qualche similitudine ce la vedevo. Di questa comunque, di questa idea di villa, questa idea di chiusura anche nella propria classe. E poi un elemento disturbante. Ce lo vedevo, non so che cosa ne pensi tu, al volo dammi magari un sì o no.
Ma sì, io credo proprio di vedercelo, ora che mi ci fai pensare sì, assolutamente sì.
Ah, ecco, perché Ale prima mi aveva detto che non andava bene e invece io ti ho detto ti convincerò. Ci ascoltiamo London Calling. London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony people.
Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Bene, 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 siamo arrivati a questo punto della puntata in cui teoricamente io e Alessandro dovremmo fingere di aver capito qualcosa del film di cui stiamo per parlare. Sì Ale, è arrivato il momento in cui fingeremo di averci capito qualcosa, perché per chi non avesse intuito la nostra prossima, il nostro prossimo film in scaletta è il buon Tenet del caro Nolan, che come al solito ci apprezza tantissimo da non farci capire niente, allora, per non usare dei francesismi.
Sinceramente, il buon Tenet avrei qualcosa da ridire, perché, allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che a me Nolan piace, e piace anche parecchio.
Ma l'hai detto più e più volte, ma su questo ne siamo poco ma sicuri.
L'ho già detto.
Ti piace quasi quanto Lucas, vero?
No, no, aspetta. Allora, Snyder mi piace quanto Lucas, perché sono due cani maledetti. No, Nolan no, sinceramente mi piace. È stata la mia infanzia con Il Cavaliere Oscuro, la trilogia di Batman, e amo La Follia anche su Dunkirk, che sono film assolutamente eccezionali a parer mio. L'unica cosa, che la cosa che non mi piace di Nolan è quando vuole fare, come dire, è Inception, proprio per dirlo, quando fa le cose un po' tanto archilo all'Inception, faccio sto film che se capisce non si capisce, non si capisce un... Avete capito
perfettamente,
non si può dire, non si può dire, anche perché comunque Inception, anzi, è anche piacevole come film, però lui c'ha sta cosa, cioè torna indietro, avanti, eccetera, poi Interstellar e l'amore che non ha confini, tempo, spazio, cioè lasciamo stare, in Tenet,
sì, però
ragazzi,
su questa cosa, sotto questo punto di vista, ti faccio, non voglio spezzare una lancia. Cioè, voglio fare l'esatto opposto, ma ora non mi viene il termine.
L'avvocato del diavolo.
L'avvocato del diavolo. Posso dirti che tra questi tre film, facciamo finire tra Inception, Interstellar e Tenet, Tenet è l'unico che ha un protagonista che in fin dei conti non c'entra nulla, cioè non apporta nulla alla storia.
Si chiama il protagonista, tra l'altro, cioè non ha neanche un nome.
Sì,
cosa anche interessante.
Cioè, perché comunque noi sappiamo che sia in Inception sia in Interstellar con DiCaprio e McConaughey, spero di averlo detto bene, Matthew McConaughey.
Ci va bene, Giacomo, non è proprio l'idea.
Erano comunque, sono due colossi a livello attoriale, ma anche nella storia, andando proprio nello specifico del film, sono molto sono chiaramente i protagonisti, sono dentro, sì, ma sì, fanno loro la storia, cioè danno quasi loro stessi un senso logico a quello a cui stiamo vedendo.
È Tenet un po'
quasi
meno,
con degli,
sì,
quasi con degli spiegoni, cioè come se volessero spiegare quello che in realtà stiamo già vedendo.
No, 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 Giacomo, non quasi, con gli spiegoni, perché Nolan in questi film è di base. Allora, ragazzi, il problema di Tenet, io ve lo dico, come avete capito, a me non è piaciuto, ma tra l'altro io l'ho visto in IMAX a Milano, io sono tornato al cinema andandolo a vedere in IMAX a Milano, e ragazzi, in IMAX spacca le mascelle, è magnifico a livello visivo, perché Nolan è un grande regista comunque, è molto bravo con la macchina da presa, un po' meno a scrivere, e che poi però fa tutti questi spiegoni, ci sono dei dialoghi, ragazzi, io ve lo dico sinceramente, al limite dello stereotipo, sì, del film cacciarone all'americana agli anni 80, la Rambo, cioè ragazzi, cioè, ci sono questi dialoghi dove ci sono Robert Pattinson, tra l'altro attore anche diventato eccezionale dopo Twilight, cioè incredibile, diventato un attore della Madonna.
Beh, anche era molto difficile.
Tra l'altro, no, però sinceramente è stato un grande attore. E tra l'altro si dicono, ma la fisica quantistica del mitocondrio che si interseca con la supercazzola a destra, cioè, no, cioè, e l'altro che risponde, sì sì, ho capito tutto perché sono intelligente io, cioè, per far sentire lo spettatore intelligente che ha capito quello che hai detto, ma in verità non ci sei capito nulla.
Ma secondo me sai come finirà, te l'ho detto, secondo me questo film finirà per essere preso come un film fantastico, bellissimo, quando alla fine, in fin dei conti, nessuno ci avrà veramente capito nulla. Cioè, oggettivamente nessuno avrà la minima idea di che cosa stava parlando.
Ma si può capire,
in questo caso.
Il punto è quello, si può andare, cioè, guardandolo due o tre volte, giustamente, anche cinque volte, perché a un certo punto diventa anche un po' fastidioso, perché anche tipo la scena finale è confusissima, cioè anche a livello registico.
Sì, aspetta, però Ale, facciamo una cosa, non sprechiamoci tutto, ce lo teniamo per la nostra ultima rubrichetta, dove parleremo di tutt'altro. Nel frattempo che noi ci riprendiamo da questo Tenet, ci vorremmo ascoltare Born to be Wild degli Steppenwolf. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving place, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. questi erano gli Steppenwolf con Born to be Wild. Non so quante volte ho sentito questa canzone nella mia vita. Cioè, non lo so, secondo me supererà almeno il migliaio.
Ogni volta che sei in macchina, Giacomo, perché ti mette non poca carica.
Sì, no, se noi si può dare la mano, non so, anche... Non so, io in macchina tantissime volte mi vedo sempre di ascoltare quella 500 Miles, dai, quella canzone che è quasi comica sotto certi punti di vista.
Ah, sì, ok.
Non so se ce l'hai presente.
Sì, sì, era
Way Your Mother, anche sì. In I Met Your Mother, esatto. Allora, ragazzi, un attimo, ritorniamo a quello, alla parte seria.
No, esatto.
Siamo alla seria, per modo di dire, perché siamo arrivati all'ultimo, al nostro ultimo intervento prima di salutarci. E, come voi sapete, c'è la nostra fantastica rubrica di Call Me By Your Name, che abbiamo fatto in onore di Anna per darle libero sfogo, ma questa volta ce ne approprieremo senza Anna, come se non fossero
fatti nostri. Esatto, senza animo, oserei dire. Cioè, proprio
sì,
senza...
proprio cattivissimi, perché dobbiamo continuare a parlare in modo molto malvagio del film Tenet. Alessandro, io prima ti ho fermato, ti ho stoppato.
Riprendiamo.
Per lanciare la canzone. Riprendi da dove hai lasciato, che ora non mi ricordo neanche di cosa stai parlando.
No, era invettive, quindi insomma, quella che una vale l'altra.
Una
no,
vale
che
l'altra.
Appunto, il secondo me, allora, ragazzi, lo so che avete già affilato torce e forconi, perché se seguite una rubrica di cinema, tendenzialmente Nolan, vi potrà piacere. Guardate, io ve lo dico sinceramente, io ci ho sperato fino in fondo, guardandolo, ragazzi, la prima scena, magnifica, la scena di estrazione al Teatro dell'Opera di Praga, cioè, ragazzi, una scena sensazionale, cioè, poi vedendolo in IMAX, con tu che tremi dentro, lì che trema, la tua testa che trema, la trama che trema e si autodistrugge, perché, ragazzi, io ve lo dico, cioè, no, non potete difendere sta sceneggiatura, perché, ragazzi, cioè, ma li avete sentiti parlare? Ma li avete sentiti parlare questi personaggi? Cioè, appunto, stavo appunto dicendo che si sentono tutti intelligenti, ma sono tutti stupidi, cioè, sono tutti... mille master in fisica quantistica, sì. Ma non è vero, ma non c'è neanche un master in italiano, ma zero, no, in inglese in questo caso, ma ragazzi, cioè, davvero.
Ma quindi, vogliamo dircela così, che è un po' un portare un'acqua al loro mulino per non usare un francesismo che il buon Massimo Reggiano non ci pe... Non ci perdonerebbe, cioè, nel senso, è un po' per non per mena, dai, ci siamo capiti,
sì,
cioè, per
esatto.
Farsi un po' i fighi e per dire, ah, perché noi possiamo.
No, guarda, questo film è esattamente così, purtroppo. È Nolan che dice, io so figo e voi non siete, citando Alberto Sordi.
Secondo me ci si devi, cioè, ti devi anche convincere di un qualcosa per girare un film del genere, perché se tu sai che nel tuo film non si capisce una mazza, usiamo questo francesismo, devi convincerti del fatto che tu sia più intelligente degli altri, perché
esatto,
non puoi riflettere.
Esatto.
Perché sennò stai lì a dire...
Che poi ti fa anche rimanere, perché è anche antitetico rispetto a quello che ha fatto con Dunkirk. Dunkirk era un film lineare che si basava unicamente sulla messa in scena sensazionale, sulla colonna sonora di Hans Zimmer, che non c'è tra l'altro in questo film. Infatti la colonna sonora è un I wanna be Hans Zimmer, ma non ce la faccio, cioè non gliela fa, cioè ve lo dico, ragazzi.
Quindi tu mi bocci anche il Ludwig Göransson, che io comunque però ti dirò, questo signorino io l'ho sentito secondo me nominato anche per qualche candidatura all'Oscar. Io sono convinto di averlo già sentito.
È un bravo compositore, ma questa volta secondo me Nolan gli ha detto, tu non sei Hans Zimmer, io non sono Hans Zimmer, ho bisogno di Hans Zimmer, fammi Hans Zimmer. È andata così, ragazzi, cioè chiaro come la neve al sole, cioè non chiaro come questa sceneggiatura, purtroppo. Che non devono essere chiare le sceneggiature, ragazzi, io me sparo Lynch, io amo Lynch, che... Non si capisce nulla, ma Lynch non vuole farti capire nulla. Nola invece non si capisce nulla, ma vuole che tu ti metta dietro. Cioè Inception ci si riusciva in un qualche modo. Ma perché Inception era anche divertente. Era anche divertente stargli dietro, capire e non capire. Qua, ragazzi, cioè, se non capisco neanche quello che vedo, perché mi fa il montaggio incasinato... Ma non volontariamente in questo caso, ma perché secondo me questa volta la situazione gli è sfuggita di mano e nella scena finale un po' lo si vede, purtroppo.
Tu dici?
Sì, poi tra l'altro il film è un film di spionaggio. E tu?
Che film di spionaggio? Questo... E il, che film di spionaggio? In genere uno lo conosce in lungo e in largo, ormai.
Esatto, dopo anni 007, ragazzi, dopo anni 007 che... Io amo, tra parentesi, io amo i film di 007, soprattutto...
Qual è il tuo preferito? Ora te lo vediamo al volo. Non di film, di 007 di attore, dai.
E il mio preferito?
Preferisci.
Io devo ammettere Daniel Craig, devo ammettere l'ultimo Bond. Mi piace di più rispetto a Sean Connery.
Sean Connery secondo me è una risposta più di cuore che di me. Cioè, nel senso, è più una questione.
No, anche di merito. Cioè, Skyfall, ragazzi.
No, ho detto di merito, epocale. Ho detto di mente. Cioè, di mente. Effettivamente, noi non l'abbiamo neanche. Cioè, è raro che comunque. Nella nostra mente. James Bond è un po' Daniel Craig, proprio come fattezze. Cioè, almeno nella mia, io dico lui è chiaramente sarà stato sicuramente bravissimo. Quello che comunque Sean Connery, che sono anni 70, anni 80,
anni, penso, 60.
Anni 60, quindi
sì, bene, addirittura ancora prima.
Non te lo vai a ricordare, per l'amore del cielo tu dici sì a tutte le cose del James Bond, però se cresci con Daniel Craig, che è biondo comunque, non è, cioè, sono due persone troppo diverse.
Comunque, tornando a Tenet, questo qua è un brutto film di 007, fatto male, è un brutto film di 007 incasinato che non si capisce nulla, 007 è più bello, guardatevi Skyfall al posto di Tenet.
Bene, e se in questo caso non ci arrivano le denunce di... ne saremmo molto contenti, anche se credo che se negli ultimi tre anni non siano arrivate quelle di George Lucas,
e di
non
Snyder.
Credo che arriveranno quelle di Nolan.
Dovremmo arrivare a Snyder più avanti, lì va bene, ci divertiremo.
Allora, intanto comunque noi, Ale, ci avviciniamo alla chiusura, vogliamo ringraziare i nostri ascoltatori, ricordiamo poi i social, che c'è Radio Yulum, è sul nuovissimo sito. In studio io e Ale vi salutiamo. Ciao ragazzi.
Tutti. Ciao ciao.
Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul. Metal. Jacket. Yul Metal Jacket.
È diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.